non partendo da un testo unico è un po' complicato riuscire a fare, anche perché il tema che ci siamo scelti oggi è estremamente complesso e può essere esaminato da molti punti di vista. Peraltro sono questioni di cui abbiamo parlato a lungo, fin dagli albori si potrebbe dire, fin da quando le acque nazionali nel 1988-90 e cominciarono a ragionare in merito al problema della riforma delle istituzioni, diventando uno dei pilastri del movimento referendario. Io e Stefano ci incontrammo più o meno là, lui era presidente nazionale della FUCI, ero un ragazzo appena uscito dal liceo ed erano decisamente altri tempi. Allora, da questo punto di vista io ho voluto partire da una parola che molto spesso è abusata e che alla fine assume significati molto diversi. La parola è federalismo. In ogni circostanza questo termine rimanda a un progetto aggregativo, a processo, anzi non un progetto, un processo aggregativo di realtà distinte ed originarie che cedono parti più o meno rilevanti della propria sovranità ad un ente superiore. In ogni caso è uno strumento per unire, non per dividere. Si federano soggetti diversi che decidono, pur mantenendo la propria identità, di compiere un cammino unitario. La Costituzione degli Stati Uniti, ad esempio, lasciava dei margini di ambiguità su quelli che erano i rapporti fra il nuovo potere centrale, il Presidente, il suo gabinetto, il Congresso dell'Unione, poteri che peraltro si affermarono con il tempo più per via consuetudinaria che non per una definizione precisa a livello legislativo, rispetto ai poteri degli Stati Costituenti, le famose 12 colonie, ciascuno dei quali dotato di una Costituzione e di una sua volizione distinte rispetto a quella centrale, e che molti percepivano questo potere centrale come derivato e non originario. Infatti il primo bipartitismo statunitense che si conosca è quello fra i federalisti, i sostenitori del rafforzamento del potere centrale, e i democratici, soprattutto sotto la guida di Andrew Jackson, che fu presidente per due mandati e fu forse una delle figure politiche più importanti negli Stati Uniti nella prima metà del XIX secolo, che erano i sostenitori dei diritti degli Stati. La prevalenza che i democratici ebbero negli Stati del Sud dall'inizio del XIX secolo fino praticamente agli anni 60 del XX secolo deriva soprattutto da questo, in ragione del fatto che fra questi diritti degli Stati vi era anche quello di prevedere la legittimità dell'istituto sociale e giuridico della schiavitù, su cui la Costituzione federale nella sua prima stesura aveva taciuto o parlato ambiguamente. Furono i democratici, ad esempio, ad insistere per l'espansione a sud ai danni del Messico, annettendo agli Stati Uniti nuovi stati come il Texas o quello che poi sarebbe diventato il Nuovo Messico, in cui introdurre il sistema economico basato sul lavoro servile, perché nel Texas, quando ancora era territorio della Repubblica del Messico, la schiavitù non esisteva. Viene introdotta quando il Texas diventa prima uno Stato autonomo e poi viene annesso agli Stati Uniti d'America. Invece i federalisti, che si definirono successivamente Whig e infine repubblicani, credevano nella forza del potere centrale e si espandevano al nord, dove il sistema economico aveva bisogno sempre più di operai specializzati e non di masse di schiavi analfabeti. Il punto fondamentale della campagna di Lincoln nel 1860, perché la secessione viene proclamata praticamente all'indomani dell'elezione di Lincoln alla presidenza nel novembre del 1860, il fatto stesso dell'elezione di Lincoln diventa il segnale per la secessione, non era la schiavitù in se stessa, quanto piuttosto il definire una volta per tutte la superiorità del potere federale, del potere dell'Unione, su quello statale, che poi era l'unica condizione per fare degli Stati Uniti un soggetto in grado di dare autorevole supporto all'espansione economica e sociale del paese, frenata dalla continua litigiosità degli Stati. Il problema dell'Unione e della supremazia del potere federale è persino più importante nello scatenamento della guerra civile che non il problema della schiavitù, che diciamo dà il contorno emotivo o, se vogliamo, anche valoriale alla cosa. Però questo è un problema politico di fondo. Lo stesso Lincoln, grazie all'indeterminatezza costituzionale sul ruolo del presidente in uno stato di emergenza come fu quello della guerra civile, che era una guerra non dichiarata in quanto ovviamente l'Unione non riconosceva la legittimità della Confederazione, pose in essere una serie di fatti compiuti che creano diritto in un regime di common law, che sancissero l'assoluta supremazia del potere esecutivo in tempo di guerra, fino al punto di sospendere l'habeas corpus nei procedimenti giudiziari senza che vi fosse una sanzione formale né da parte del Congresso né da parte della Corte Suprema. Viceversa, al di là della sua debolezza economica strutturale, la Confederazione fu destinata alla sconfitta proprio perché essa si trovava a sostenere l'intima contraddizione fra la gestione di una guerra, qualcosa che in se stesso richiede l'esistenza di un potere forte, centralizzato ed indiscutibile, perché se non hai un potere di questo tipo tu la guerra non la fai, e la sua stessa natura di prodotto di una secessione causata proprio dalla contestazione di questo potere centrale a favore dei poteri di singoli stati. E chi ha ricostruito la breve storia della Confederazione vede come anche lì si riproducesse lo stesso modello, con gli stati che dicevano: non abbiamo seceduto dagli Stati Uniti per sostituire il potere oppressivo di Washington con il potere oppressivo di Richmond. Alla fine persero la guerra, era inevitabile con tutte queste contraddizioni. Anche il federalismo italiano nasceva dall'ambizione della costruzione di uno Stato unitario. In questo senso, come è noto, il più rigoroso propugnatore del federalismo fu Carlo Cattaneo, che conosceva le profonde differenze fra i diversi Stati in cui era frantumata la penisola e riteneva che essi avrebbero potuto costruire la loro unità a partire dalle loro differenze. Questo progetto ovviamente presupponeva la fine non solo della dominazione straniera, ma postulava anche una soluzione repubblicana, allora molto al di là da venire. Ad esempio, la Germania trovò poi la sua unità come Stato di tipo federale, per così dire, ma la trovò in una condizione affatto diversa, perché ad un certo punto il più importante fra i sovrani dei molti stati in cui era suddivisa la Confederazione Germanica assunse una supremazia totale e, pur mantenendo gli altri sovrani sul loro trono, di fatto gli venne riconosciuta la priorità fra di essi, sicché oltre al titolo di re di Prussia questo sovrano assunse anche il titolo di imperatore di Germania ereditariamente. Il problema è, per quanto riguardava l'Italia, che nemmeno questa soluzione era pensabile, se si tiene conto che tutte le dinastie tedesche erano autoctone. In Italia esisteva un'unica monarchia autoctona, altri stati erano sottoposti a sovrani che erano legati alle famiglie regnanti di Francia o le famiglie regnanti dell'impero austriaco, altre parti ancora come Lombardo-Veneto erano sottoposte alla dominazione diretta austriaca, e poi c'era il fatto di uno Stato teocratico nel cuore stesso del nostro paese, degli Stati della Chiesa. D'altro canto il campo repubblicano era diviso, poiché Mazzini invece era unitario ed antifederalista, dal momento che vedeva nel modello svizzero, che invece Cattaneo apprezzava moltissimo, una somma di egoismi locali che avrebbero paralizzato quel rinnovamento morale e politico di cui l'Italia aveva bisogno. E quindi alla fine nacque uno Stato unitario e centralizzato sotto l'unica monarchia autoctona, quella sabauda, che aveva scalzato le altre tenendo insieme politica dinastica e guerra rivoluzionaria. Politica dinastica con gli accordi con Napoleone III, eccetera, eccetera, guerra rivoluzionaria, Garibaldi che va a conquistare il regno delle due Sicilie. L'artefice di questo capolavoro, Cavour, morì troppo presto e non aveva idee chiare sulla possibilità di far sopravvivere parte dell'ordinamento preunitario degli altri stati e rimase perplesso rispetto al progetto regionalista presentato dal bolognese Minghetti. Prevalse alla fine l'impostazione centralista di Urbano Rattazzi, che era un giurista impregnato di cultura amministrativa francese, che interpretò l'estensione dello statuto e delle leggi del Regno di Sardegna al resto d'Italia sia come esigenza di modernizzazione, questo era indiscutibilmente vero, sia come strumento di lotta contro le spinte centrifughe derivanti dai malcontenti e dalle contraddizioni che le guerre risorgimentali avevano lasciato dietro di sé. Ed è qui che si colloca l'eterogenesi dei significati delle parole di cui parlavo all'inizio. Lincoln era federalista perché voleva un potere centrale forte. Cattaneo era federalista perché voleva unire ciò che era diviso. I federalisti emersi in Italia, soprattutto al nord, fra gli anni 80 e 90 del secolo scorso, volevano invece dividere ciò che era già unito. Rilevò questa contraddizione Massimo Cacciari, che in uno scambio di lettere pubblicato nel 94 su Micromega, ancora non diventato l'organo di una banda di fanatici, un po' così, con il più autorevole maître à penser di questo tipo di federalismo, cioè Gianfranco Miglio, annotò argutamente che i nordisti della Lega intendevano l'idea federale allo stesso modo dei sudisti di Jefferson Davis 130 anni prima. Il diffondersi del leghismo venne interpretato anche a sinistra come il segnale di una rivincita di territori, di una ribellione al centralismo romano che veniva indicato come principale fonte della corruzione e insieme come l'elemento di maggior paralisi del sistema, quello che ne bloccava gli spiriti più creativi a partire da quello imprenditoriale. Tuttavia, questo nuovo federalismo si presentava in una veste francamente di destra, anche se sopravvisse a lungo l'equivoco d'Alemiano sulla Lega come costola della sinistra. Una veste di destra, xenofoba e razzista, e forse un'analisi migliore della retorica leghista avrebbe dimostrato come gli elementi che più giovavano alla raccolta del consenso fossero quelli di protesta contro le tasse, contro i meridionali, contro gli stranieri, contro la modernità, per certi versi, piuttosto che quelli di ordine politico-istituzionale. Nello stesso tempo, però, per pareggiare la situazione, nel centro-sinistra si rispolveravano affrettatamente Luigi Sturzo e Silvio Trentin. C'era gente che aveva fatto uno studio più approfondito di Sturzo, come Giovanni, ad esempio, come Pino Trotta, magari facendo finta che nel campo del diritto costituzionale ed amministrativo non fosse accaduto nulla dal 48 ad oggi, e si cercava di recuperare il tempo perduto cercando di ingraziarsi la Lega, che stava nel frattempo rientrando nell'orbita berlusconiana attraverso un progetto di riforma del titolo quinto della seconda parte della Costituzione, che insieme ad alcune innovazioni attese da tempo inseriva elementi che sarebbero stati fonte di infinite polemiche, a partire dalle cosiddette materie di legislazione concorrente che hanno paralizzato per anni i giudizi della Corte Costituzionale per i conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni o fra Regioni e Regioni. Più in generale, il federalismo bricolage affermatosi negli anni berlusconiani, oltre ad infiniti scandali nell'uso disinvolto delle finanze regionali, ha anche portato a moltiplicarsi di iniziative legislative incostituzionali. Io naturalmente non sono fra quelli che pensa che, siccome una cosa non mi piace, è incostituzionale, ma alcune leggi adottate ad esempio qui in Lombardia da parte del Consiglio regionale sotto la spinta del pensiero leghista erano francamente incostituzionali, perché miravano a vessare e offendere nei loro diritti gli stranieri e le persone che professano altre religioni, a partire ovviamente da quella islamica. Prassi che ovviamente proseguiva nei livelli più bassi con le famose ordinanze creative di certi sindaci leghisti o berlusconiani, al punto tale che nel comune di Rovato, che noi conosciamo, Giovanni, il sindaco leghista emise un'ordinanza per proibire che gli immigrati di fede islamica potessero passare a meno di 100 metri di distanza da qualunque chiesa cattolica. Vedi mai che ci buttassero dentro una bomba mentre passavano.
Si vogliono convertire.
Di Ballodino il sindaco di Roma. È ovvio che poi il TAR, il Consiglio di Stato, alla fine anche la Consulta, hanno fatto a pezzi molte di queste leggi e molte di queste ordinanze, ma sono indicative di una mentalità, nel senso che le regioni o addirittura alcuni sindaci si arrogavano il potere di negare unilateralmente alcuni diritti costituzionali, perché non li sono diritti costituzionali. Che c'entrano queste considerazioni col nostro dibattito di oggi? C'entrano perché l'orizzonte europeo in cui siamo chiamati ad iscriverci risente anch'esso della dicotomia fra federalismo e Stato centrale, e sia fra federalismo e Stato nazionale, e sia pure da lontano arieggia lo stesso dibattito che è intercorso negli Stati Uniti dalla loro nascita fino alla guerra civile, ossia la prevalenza del diritto federale, diritto comunitario, rispetto a quello statale. Come argomenta giustamente Michele Nicoletti, che è uno studioso e adesso un deputato del Partito Democratico di Trento, in uno degli articoli che fanno da riferimento per il nostro dibattito di oggi, il Costituente del 48 non poteva prevedere né la nascita dell'Unione Europea né la prevalenza sostanziale del diritto comunitario su quello nazionale per quasi l'80% della produzione legislativa del nostro Paese e forse di ogni singolo Paese dell'Unione. D'altro canto, lo stesso Costituente fu lungimirante, nel senso di inserire nella Carta quella che Nicoletti definisce una clausola di autotrascendimento dell'ordinamento nazionale, cioè l'articolo 11 che regola le limitazioni di sovranità del nostro Paese nel quadro delle alleanze e degli accordi internazionali liberamente stipulati. La Comunità Economica Europea prima e l'Unione Europea poi, del resto, non sono alleanze internazionali di tipo tradizionale, ma vengono a costituire un ordinamento giuridico proprio, autonomo, produttore, in ultima istanza, di una cittadinanza che si allinea a quella degli Stati componenti e in qualche misura li sovrasta e li giudica, se è vero che la sentenza della Corte di Giustizia Europea condizionano la giurisprudenza degli Stati membri. L'argomento di fondo di Nicoletti, che appare convincente, è che il processo di costituzionalizzazione del percorso comunitario passa di necessità attraverso la riforma della Costituzione, della nostra e probabilmente di quella di quasi tutti gli Stati nazionali che fanno parte dell'Unione, nel senso di conferire al nostro Parlamento e al nostro Governo maggiore forza ed autorevolezza per sedere al tavolo europeo. In un recentissimo articolo su Sole 24 Ore, un altro studioso, Sergio Fabbrini, ha argomentato che la politicizzazione della Commissione europea deve passare attraverso meccanismi costituzionali certi e non attraverso l'opacità della situazione attuale che maschera semplicemente il sempre più logoro asse franco-tedesco con la Germania in posizione di forza. Un governo nazionale autorevole è un interlocutore forte al tavolo europeo. La forza del governo, cioè il governo portoghese, che si basa e che è un monocolore socialista, cioè di un partito europeista, che si basa sul consenso in sede parlamentare di due forze politiche anti-europee o euroscettiche, è un governo debole. La Spagna è in una situazione di debolezza politica spaventosa ed è anche minacciata dalla possibilità di secessioni interne. Ovviamente interlocutori di questo tipo non sono interlocutori autorevoli. La forza del governo dipende anche da un ridisegno dell'architettura istituzionale che conferisca unità alla rappresentanza degli interessi nazionali attraverso un mandato forte, che ha come suo strumento necessario una legge elettorale maggioritaria che esprima una Camera politica unica a dare e togliere la fiducia al governo, cui si affianchi una Camera di rappresentanza delle regioni e degli enti locali. Anch'essa si deve collocare in prospettiva europea. D'altro canto, ormai da diverso tempo, anche per motivi di ordine economico, è di fatto in corso, e lo so bene io come sindaco, un processo di ricentralizzazione del sistema delle autonomie locali, che risponde anch'esso ad esigenze di razionalizzazione del sistema. E se c'è un rimprovero che io mi sento di muovere all'attuale governo, è di avere proceduto fino ad adesso con atti che sono conseguenti, ma che forse non sono stati articolati e ricompresi all'interno di un disegno comune. Cioè, È come se questo disegno non fosse mai stato dichiarato, non so come esprimermi. Probabilmente una volta che sarà passata, auspicabilmente almeno dal mio punto di vista, la riforma costituzionale, occorrerà una legge complessiva di ridisegno delle autonomie locali e forse bisognerà pensare ad una successiva, ad un successivo ripensamento dello stesso sistema delle regioni. D'altro canto, non è un caso che la riforma costituzionale in corso di approvazione preveda una notevole ridefinizione del titolo quinto e della riforma precedente che risale al 2001. Se è vero che lo scontro futuro sarà fra globalisti ed antiglobalisti, fra federalisti e sovranisti, come hanno argomentato molti osservatori pensando ad esempio allo sconcertante risultato delle elezioni regionali francesi, occorre che il progetto federalista europeo possa sfoggiare su basi costituzionali e giuridiche certe, sia a livello comunitario sia a livello statale. È forse utopistico e forse anche per certi versi illuministico sostenere la necessità di un progetto chiaro nel momento in cui in realtà non è che ci sia tanta chiarezza in giro ed anzi sembra aumentare il tasso di entropia a livello sociale e politico. Però nello stesso tempo credo, se non c'è almeno l'idea di dove si vuole arrivare e se non si è in grado di costruire consenso su questa idea, si rischia di precipitare nel marasma più completo, perché di fronte alle degenerazioni populistiche che sono in atto e che di fatto rappresentano una rivincita degli egoismi nazionali o territoriali, che si maschera con la comprensibile paura di molta gente che viene minacciata nel suo tenore di vita, credo che appunto non si possano compiere dei passi significativi. Ecco, forse quello su cui noi siamo chiamati a riflettere oggi è se esiste la possibilità di creare questo disegno e di dargli forza e di costruire su di esso un consenso durevole. Ciò detto, lascio senz'altro la parola all'amico Stefano.